Ben ritrovato a Riccardo Cucchi. Ciao Rick.
No, naturalmente un saluto a tutti i radioascoltatori.
Grazie. Riccardo, ti faccio la domanda secca anche a te, no? La scorsa estate, insomma, molti addetti ai lavori, colleghi, pronosticavano un Inter sostanzialmente schiaccia sassi, addirittura a questo punto, no? Sarebbe dovuta essere a tanti punti di distanza, invece la Juventus, grazie alla Juventus il campionato, mi sento dire, ancora è in vita. E a proposito di Juventus, sto chiedendo ai nostri radioascoltatori, quindi giro la domanda a te, secondo te tra questione mentale, gruppo, compattezza, questione tecnico-tattica, fame di vittorie, vendetta, tra virgolette, rispetto al terremoto giudiziario dello scorso anno, qual è l'elemento, secondo te, principe che ha permesso alla Juventus di essere lì, adesso a più uno, seppur virtualmente, dall'Inter?
Ti sorprenderò. Massimiliano Allegri. Sono netto e senza dubbi. Lo so che sto toccando una nota dolente, un tasto delicato, perché so che molti tifosi bianconeri non amano il loro allenatore. Io al contrario lo stimo moltissimo e l'ho sempre difeso perché lo conosco molto bene, anche nel momento nel quale la Juventus non convinceva, la Juventus giocava male, la Juventus non faceva risultati. Ma conosco benissimo il personaggio, so lo spessore di questo ragazzo, un uomo ormai, come allenatore l'ho apprezzato moltissimo anche quando vinse uno scudetto difficilissimo con il Milan, che aveva in Berlusconi un presidente nemico del suo allenatore. Massimiliano ha molti difetti, sicuramente come tutti noi, ma ha un grandissimo pregio. È quello che conosce bene il calcio, conosce benissimo l'ambiente della Juventus e soprattutto ha una visione tattica basata sull'equilibrio, sul evitare rischi e soprattutto sul portare a casa i risultati. E adesso possiamo dirlo, adesso posso dirlo, personalmente non ho mai avuto dubbi, la Juventus delle ultime settimane, dell'ultimo periodo, dell'ultimo mese, non è la Juventus a corto muso come qualcuno aveva, come dire, si era abituato ad immaginare la squadra, a definirla. È una Juventus che gioca, una Juventus che sfrutta bene le occasioni offensive, ne crea e mette a segno molte reti, continuando imperterrita ad essere una delle difese più forti del campionato. Massimiliano, molto criticato, secondo me sta in qualche modo facendo quadrare il cerchio. E la Juve delle ultime settimane è, secondo me, un suo piccolo capolavoro. Permettimelo, consentimi questo elogio nei confronti di Massimiliano Allegri.
Ma ci mancherebbe, piccolo capolavoro che può portare a...
Ma la Juventus, secondo me, può giocarsela fino in fondo. Secondo me la Juventus può giocarsela fino in fondo, ma soprattutto, lo sappiamo storicamente, ne so qualcosa io che ne raccontate tante di Juventus, avere la Juventus sul collo per qualunque squadra è un grande problema di natura psicologica. L'Inter probabilmente è più forte sul piano della qualità dell'organico, dico probabilmente, perché poi la forza della squadra si deve rivelare sul campo, non sulla carta. Sulla carta l'Inter è la formazione più forte per qualità di organico, per alternative, per cambi. E però voglio dire anche che la Juventus adesso ha trovato degli equilibri davvero molto importanti. Ha trovato alcuni giocatori che stanno crescendo progressivamente. Persino il coraggio, persino la mancanza di coraggio, della quale spesso si accusava Allegri perché non ricorreva ai giovani, credo che anche questa accusa possa cadere tranquillamente, perché sta facendo giocare Ildiz, che è una delle più belle realtà di questa stagione, fa giocare tanti giovani. Ha avuto il tempo, perché la società si fida di lui, per poterlo fare, per poter attendere il momento opportuno. Adesso mi pare che gli equilibri della squadra ci dicano che, per esempio, Ildiz è un giocatore molto importante, che crescerà ulteriormente, che ha qualità tecnica, ma forse è anche una delle ragioni dell'esplosione di Vlahovic, che non è più solo lì davanti, che può condividere le responsabilità anche con Ildiz, che tra l'altro devo dire è uno dei giocatori più abili anche nel distribuire palloni importanti per l'azione offensiva, se non addirittura degli altri.
Non c'è dubbio, è come io lo sto dicendo da un po', io siccome poi giustamente abbiamo anche Chiesa. Dico, ragazzi, non sto dicendo che Idiz ovviamente sia più forte di Chiesa, parliamo di un quasi 19enne, Chiesa invece ormai è affermato, ma credo che alcune dinamiche di gioco siano favorevoli a Vlaovic con Idiz in campo. Poi è chiaro che io, per esempio, vorrei vederli tutte e tre insieme, però poi c'è l'equilibrio da preservare, quindi però allora te la faccio secca. Cosa può diventare Idiz secondo te, Riccardo?
Non ho capito, perdonami.
Ildiz,
Possiamo?
cosa può diventare?
Beh, andiamoci piano perché purtroppo ho visto tante situazioni nelle quali poi le premesse non sono state
Certo.
rispettate. Io devo dire che lo scorso anno mi entusiasmai in maniera straordinaria a quel giocatore che è stato determinante per il Napoli, che risponde al nome di Kvaratskhelia, perché a me piacciono i giocatori. Posso cambiare termine, posso usare un termine vecchio. A me non
Certo.
piace dire i giocatori che saltano l'uomo. Perché secondo me è una parafrasi di una parola che invece nel calcio ci sta benissimo e che secondo me dovrebbe essere usata di più. Dribbling, è un giocatore che sa dribblare. Mi entusiasmavano i dribbling di Kvaratskhelia, i cambi di direzione e via dicendo. Quest'anno non sta rendendo come ha retto al palcoscenico lo scorso anno. Io credo che Ildiz, proprio per questa stessa ragione, mi sto entusiasmando ad Ildiz, che Allegri con molta intelligenza dosa con il contagocce, perché ha quelle qualità. Al dribbling, alla velocità, alla tecnica, al controllo, alla conclusione e soprattutto è una spalla ideale per un attaccante di potenza come Vlahovic. Vlahovic ha grande potenza, grande fisicità e il Ildiz è molta tecnica, ma è un ragazzo che ha 18 anni, quindi è chiaro che dobbiamo avere la pazienza di capire che cosa diventerà da grande, ma credo che in questo momento abbia l'allenatore giusto, perché Allegri è uno che non brucia i giovani. La ragione per la quale molto spesso non si è non ha scelto di far giocare i giovani perché non era il momento, la squadra non aveva equilibrio, una squadra come la Juventus della prima parte della stagione che si smarriva, che non sapeva creare gioco, che si perdeva in un bicchiere d'acqua, non era certo la squadra ideale per un giovane. Il Ildiz adesso è diventato un punto di riferimento importante perché la squadra è cresciuta e credo che anche questo sia un merito di Allegri.
E poi hai nominato ovviamente Vlahovic, che sembra sia tornato quello della Fiorentina a livello intanto realizzativo, se vogliamo, Riccardo, seppur con dinamiche di gioco diverse, no? Rispetto a quelle viola, però è diventato, cioè veramente Vlahovic, siccome era stato messo in discussione anche Vlahovic, tanto per cambiare, aveva diviso un po' tutti qui, peraltro ci sono tanti che rimpiangono il mancato scambio con Lukaku, mi pare di capire che alla fine abbia avuto ragione la Juventus a tenere il giocatore serbo.
Non voglio fare il fenomeno perché non lo sono assolutamente, sono un semplice appassionato di calcio,
Secondo
ma
me
io non
sì,
ho mai
Riccardo,
pensato.
secondo me lo sei.
Vabbè,
No, te lo dico,
non
ma non
voglio.
perché sei al telefono, lo sai come la penso, quindi.
No, ti ringrazio, sei molto gentile. Però io non ho mai avuto dubbi. Quando sentivo l'ipotesi Lukaku non ridivo rispetto al fatto che la Juventus aveva Vlahovic. Ora è chiaro che noi siamo abituati probabilmente, un po' tutti, mi ci metto anch'io, a calcolare, a valutare i calciatori. Come se fossero figurine della PlayStation, ecco. Non è così semplice perché un giocatore renda sia capace di sviluppare e soprattutto come dire, rendere efficienti le sue qualità, efficaci le sue qualità. Ci sono tante condizioni che sono necessarie. Naturalmente il tipo di gioco che fa la squadra, poi la condizione atletica, la condizione mentale, un pizzico di fortuna, le opportunità. Io non sono stato mai tra quelli che pensava che Vlahovic fosse un bluff, non lo era con la Fiorentina, non potevo nemmeno lontanamente immaginare che lo potesse essere con la Juventus.
Sì.
C'erano delle situazioni che non funzionavano, poi non dimentichiamoci che Vlahovic comunque non è un giocatore abbastanza giovane, non è giovanissimo, ma non è neanche un giocatore anziano, tra virgolette, maturo ed esperto. L'ambiente, la situazione, il peso della maglia, passare dalla Fiorentina alla Juventus è un passaggio difficile, complicato. Lo sapete tutti, soprattutto i tifosi della Juventus, tanto pensi quella maglia, e le critiche esasperate, la squadra che non girava come doveva girare, e naturalmente l'annata, quella passata, piena di tanti altri problemi che poco avevano a che fare con il campo, inevitabilmente non potevano che influire negativamente sulle sue prestazioni. Poi guardate, avere da solo la responsabilità del gol, perché diciamo la prima Juventus era una Juventus che puntava sulla palla in profondità, che puntava sulle galoppate di Vlahovic. Non è proprio la condizione ideale per un calciatore, per un
Vero,
attaccante.
sì.
Adesso ha molta collaborazione. Io, se posso citare un altro giocatore, per me fondamentale, fondamentale per come si è adattato lentamente, progressivamente, maturando insieme alla squadra, è Rabiot. Rabiot secondo me è fondamentale, perché quando non è possibile utilizzarlo, e si è visto nell'ultimo di campionato,
si sente,
cambia un pochino pelle.
Non c'è dubbio. Le ultime due, Riccardo, prima di salutarti. La prima ti volevo chiedere, siccome sta accadendo, credo che, diciamo così, la classe arbitrale stia vivendo un momento di estrema crisi. Peraltro questa sera all'Iene andrà in onda un'intervista ad un arbitro anonimo che ha accusato alcuni arbitraggi, alcune direzioni di gara. Rocchi che ha risposto che è in palese difficoltà. Ti chiedo, tu ovviamente, ti faccio una domanda quasi scontata, non credi alla malafede, ma questi problemi da dove derivano?
Ma permettimi di dire che ho avuto la fortuna di attraversare professionalmente 40 anni di calcio e io non ricordo un solo campionato, una sola stagione nella quale non si fossero messi in discussione gli arbitri. Quindi secondo me questo è un problema costante nel nostro modo di raccontare il calcio, nel nostro modo di vivere il calcio. Poi aggiungo anche che ci sono state generazioni che hanno prodotto arbitri straordinari. Io ho colto la coda, naturalmente, all'inizio della mia carriera, di arbitraggi di grandissimo spessore, come quelli di Casarin, come quelli di Agnolin, uscito due tra i più grandi arbitri italiani. Ho seguito poi successivamente altre generazioni di arbitri, naturalmente, vedendole all'opera, penso ai Collina, penso ai Braschi di Prato, un arbitro che è stato poco valutato, poco valorizzato, che secondo me è stato uno dei migliori arbitri italiani. Ci sono anche momenti e generazioni che non offrono grandissimi arbitri. Diciamo che questa generazione, le ultime generazioni, quelli che sono all'opera in questo momento, probabilmente non sono, almeno non tutti, sono all'altezza dei grandi arbitri del passato. Ma permettimi di dire anche altre due cose. La prima, molto rapidamente.
Vai.
Il calcio è cambiato, molto cambiato in questi 40 anni, e devo dire che c'è una abilità diabolica da parte dei calciatori di ingannare gli arbitri in tutti i contatti in mezzo,
sì,
al campo. Avrai notato anche tu, naturalmente,
sì, sì,
che quando un giocatore entra duro su un altro, la prima cosa che fa si butta per terra, crea confusione, in qualche modo cercando di corresponsabilizzare nell'intervento falloso anche l'altro. Non è facile individuare tutte le situazioni. Io sono convinto che però si è esagerato da parte nostra, degli osservatori, dei tifosi. La cultura sportiva italiana è concentrata sull'arbitro. Io credo che ci sia un eccesso di concentrazione sull'arbitro e che invece ci si dovrebbe concentrare di più sulle partite e anche sugli errori degli arbitri. Detto questo, naturalmente non escludo che in molti casi gli arbitri sbaglino.
Anche perché poi teoricamente dovrebbe esserci il supporto del VAR, ecco perché dico che sulla carta alcuni errori non dovrebbero esserci più, ecco, questo è un po' il punto.
Certi errori che non dovrebbero esserci, cioè, su questo permettimi di essere di avere molti dubbi. Io ho ripetuto anche, credo, ai tuoi microfoni, ho ripetuto più volte che nel 2017, invitata alla domenica sportiva dopo l'ultima mia radiocronaca, c'era in studio Nicchi allora,
sì,
c'erano tanti altri ospiti. Si parlava del VAR, io dissi nel 2017, non vi illudete, il VAR non eluderà, non eliminerà le polemiche. Sei stato un buon profeta, purtroppo.
Sì.
Io credo che sul contrasto, sul contatto, un conto è la tecnologia delle linee, lo ripeterò fino ad annoiare, gol non gol, anche fuori gioco, seppure con molti limiti, secondo me. Lì diciamo che la tecnologia funziona bene, tant'è che funziona bene nella pallavolo, nel tennis, ma sui contratti, sui contatti in mezzo al campo, anche con l'abilità e la pozizia maturata dai calciatori, è difficile. Occorre sempre una valutazione.
E quindi diventa in quel caso diventa una cosa soggettiva, come dice Allegri spesso.
Inevitabilmente, c'è il professore e l'arbitro, ma l'abbiamo anche noi, anche
se sì,
davanti alla televisione interpretiamo. Con coscienti, noi siamo convinti di conoscere il regolamento, magari non lo conosciamo nelle pieghe come lo conoscono gli arbitri, ma in qualunque momento della partita ognuno di noi interpreta. E lo fa anche l'arbitro, la differenza tra noi e l'arbitro è che lui deve decidere.
Non c'è dubbio. L'ultima, ovviamente, non posso non chiedertela, una pennellata su Gigi Riva, che tra le altre big, lo ricordiamo, rifiutò anche la vecchia signora Mi ricordo un'intervista, lui disse che per 3 anni consecutivi Boniperti lo chiamava e aveva offerto al Cagliari, la Juventus, 1 miliardo più 6 giocatori, e lui poi comunque disse sempre di no per restare a Cagliari. Chi è stato Gigi Riva, Riccardo?
Lo sai, a proposito di quell'episodio, quello che mi colpì all'epoca, mi colpisce ancora oggi, naturalmente, è una osservazione che fece Riva sulla proposta della Juventus. Si disse scandalizzato dal fatto che lui potesse valere 6 giocatori, perché erano 6 i giocatori che la Juventus avrebbe offerto a Cagliari in cambio di Gigi Riva, e giocatori mica di secondo piano, ce n'erano di grande spessore, c'era anche Bettega tra questi, pensa un po'.
Sì.
Ecco, io credo che quella affermazione abbia spiegato meglio di qualunque altra cos'era sì. Gigi Riva. L'etica, il contrario alla mercificazione del calcio. Poi c'era anche l'amore per la popolazione cagliaritana, alla quale era legatissimo. I pastori sardi, i pescatori sardi, quelli che quando andavano in giro negli stadi italiani venivano apostrofati appunto come pastori, come banditi addirittura. Quello è sicuramente importante, ma ciò che io vorrei che non si smarrisse oggi, nel momento in cui stiamo tutti piangendo la fine della morte di un grande campione, di un grande uomo, io vorrei che l'insegnamento di Gigi Riva proseguisse in qualche modo, che non perdessimo questo suo modo di vedere il calcio, di interpretare il suo ruolo con grande passione e con grande rispetto per tutti i suoi tifosi. Non è un caso che in un paese che si divide su tutto non si divida su Gigi Riva, perché oggi il lutto è di tutto il paese, a prescindere dalle squadre per le quali ci siamo, perché tutti hanno riconosciuto in Gigi questa capacità di vivere il calcio con passione, di rispettare la passione di tutti i tifosi, il sentimento più dei soldi. Credo che questo insegnamento non dovrebbe essere mai smarrito.
E allora ti saluto così, perché un amico mi scrive: ciao Quinti, ci terrei tanto a mandare un grande saluto e un enorme grazie a Riccardo Cucchi, sono cresciuto con le sue radiocronache e l'ho sempre stimato, indimenticabile ovviamente per lui il 5 maggio, caro Riccardo, per il nostro radioascoltatore. Grazie mille Riccardo, buona
grazie
serata.
A te, grazie. Un saluto a tutti, buona
un
serata.
Abbraccio.
Ciao.